Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, una trasmissione di cinema e cazzeggio di e con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith e Der Director. Buon ascolto. I'm giving you a night call
to tell you. Sugar man, won't you hurry?
Puntata 13 del 16 maggio 2014. Siamo tutti dispiaciuti perché ha perso il Benfica,
ma soprattutto
perché è scomparso Malik Bentaleb.
Un applauso. Cosa ha fatto Smith per meritarsi il nostro applauso?
Smith assolutamente niente.
Ecco,
cosa ha fatto
Bentaleb? La domanda fatta apposta, no scherzo. Lui è stato regista di questo documentario Searching for Sugar Man, e Sugar Man è appunto quello che stiamo sentendo in sottofondo.
Sixto Rodriguez.
Bravissimo Laszlo. Sixto Rodriguez, musicista dalla storia abbastanza incredibile, perché con musicista americano che fece 3 album senza ottenere praticamente nessun successo, si rimise a fare l'operaio, come spesso succede ai musicisti che
lo davano per morto,
addirittura lo davano per morto,
suicidato,
e praticamente
sul palcoscenico, dicevano.
Che successe che a un certo punto scoprì che avevano stampato e pubblicato una sua raccolta in Australia e stava avendo successo, quindi si prese chitarra e spalla e andò in Australia, dove lo acclamò
col dromedario.
In più, anni dopo invece scoprì, anche questa volta molto dopo che la cosa aveva preso piede, che in Africa era praticamente una superstar, e quindi a tuttora è praticamente considerato dagli africani il Bob Dylan, diciamo. Non vorrei dire di no altri, perché ho avuto la fortuna di ascoltarlo, Sixto Rodriguez, e veramente merita, e questo documentario gli fa onore, perché effettivamente racconta questa strana storia di un musicista anomalo,
partendo proprio dal Sudafrica. Il Malik Bentaleb, purtroppo scomparso giovanissimo a 36 anni il 13 maggio scorso, regista svedese, con questo ha esordito e con questo ha vinto un Oscar come miglior documentario. Guardatevi Searching for Sugar Man, perché è un documentario molto molto bello.
E comunque se siete al cinema e non sapete che film andare a vedere, chiamateci perché ve lo diciamo noi. Anzi, ve lo dice Air Direct.
Chiamate Sixto Rodriguez, chiamate. Allora, cercateci su Facebook, perché come sempre siamo attivi durante le nostre dirette, postiamo, mettiamo foto esclusive, robe vietate, di tutto. La pagina è facebook.com/bartraumfabrik. Se volete scriverci su Twitter, guardate i nostri cinguetti mettendo hashtag bartraumfabrik, oppure scriveteci delle classiche mail, delle robe d'altri tempi, bar@t-fabrik.eu. Vi risponderemo, abbiamo tantissime richieste, risponderemo con calma. Di solito è Lupus che si mette lì,
senza dubbio.
Posta del cuore la gestisce.
Abbiamo lui. Anche tantissimi argomenti, infatti vado velocissimo nel dirveli, perché sennò non riusciamo a parlarne. Parleremo di Non dico altro, Enough Said di Nicole Lofsener, e finalmente di Alabama Monroe o The Broken Circle Breakdown di Felix Van Groningen, che fortunatamente è arrivato a Perugia al cinematografo Sant'Angelo. Al cinema Zanitta invece in programmazione Solo gli amanti sopravvivono, Only Lovers Left Alive di Jim Jarmusch, di cui parleremo un po' del Festival di Cannes iniziato da un paio di giorni. In studio con noi abbiamo Simone Rossi, ormai una certezza,
colonna portante,
e poi Filippo Costantini, benvenuto,
ciao,
e Giorgio Vicario, benvenuto, grazie, che ci parleranno, grazie, della sagra del cinema.
Invece ecco Smith, perché
ideatori
non
certo,
sono responsabili.
Vada, sì, irresponsabili,
no, irresponsabili,
vedendola anche, insomma, il valore dei nostri ospiti in studio, fra conduttori e ospiti, dico ecco perché ha perso il Benfica.
Podazzi.
E comunque
una veloce carrellata,
diamo i numeri come sempre. Allora, Amazing Spider-Man 2 supera gli 8 milioni di incassi totali in Italia, negli Stati Uniti è a circa 150 milioni di dollari. Un fidanzato per mia moglie di Davide Marengo totalizza 1,2 milioni e si piazza al secondo posto.
Distacco minimo.
Al terzo posto Brick Mansions, che aveva suggerito Laszlo a scatola chiusa la scorsa settimana. Bravo Laszlo. Gran Budapest Hotel, verso la fine della sua programmazione, fa un colpo di coda e si piazza quinto nello scorso weekend.
A questo punto mi dicevate che Simone voleva parlarci due minuti di cosa? Di un film
che ho visto questa settimana.
Vai.
Che è The German Doctor.
Dici pure.
Il film di Lucia Puenzo.
tratto dal suo romanzo precedente e che racconta la storia di Mengele. E la storia di Mengele, che si ritrova nel 1960, fuggito appunto dalla Germania nazista in Argentina. È un film interessante perché apre uno squarcio su degli anni bui del Sud America, anni in cui insomma troppi delinquenti nazisti hanno trovato
via Vaticano poi.
Via Vaticano e non solo, via servizi segreti americani e quant'altro. E insomma è interessante perché ci fa vedere come in una zona della Patagonia, quindi lontanissimo dalla Germania, sia stato possibile ricreare un ambiente tutto e per tutto tedesco, in cui appunto si aggiravano personaggi come lo stesso Priebke, perché il paese più vicino è Bariloche, appunto, dove Priebke ha vissuto, dove è passato il dottor Morte, ovvero Mengele, e dove sono passati anche personaggi come Adolf Eichmann, che poi è stato catturato dal Mossad, cosa che non è riuscita appunto con Mengele. È interessante appunto perché ci fa vedere come nonostante l'America abbia sconfitto in maniera decisiva nella seconda guerra mondiale la Germania, sia poi artefice in qualche modo, in maniera più subdola, della fuga di menti criminali appunto in Sud America. E racconta in particolare il rapporto fra Mengele e la sua ossessione per la ricerca genetica e questa bambina, che è la figlia di una famiglia che vive appunto in Patagonia, che si chiama Florencia, anzi si chiama Florencia, l'attrice, Lilith è il personaggio, ed è un rapporto morboso in cui Mengele non risulta neanche troppo antipatico, insomma. Esatto, questa è secondo me la vera forza del film, perché alla fine lui, non dico
quel mattacchione di Mengele,
non dico cosa succede, però insomma non ne esce come la persona più odiosa del mondo.
Dal punto di vista storico è...
Dal punto di vista storico è aderente, sì. Tra l'altro c'è
uno
spezzone di un cinegiornale che fa vedere appunto, fa capire in che modo i criminali nazisti riuscivano a fuggire, e fa vedere anche in che modo il Mossad si muoveva per catturarli. Quindi questo senso è interessante.
C'è una serie divertentissima, macabra ma divertente, di Discovery Channel o History Channel, non ricordo, dove parlano appunto dei cacciatori di nazisti.
Esatto.
Nazi Hunter, credo che si chiami,
sì,
che
esatto,
appunto
esatto.
Diversi personaggi.
No, tra l'altro sottolineo che il percorso di Mengele è lo stesso anche di un altro personaggio che magari molti conoscono. Lo conoscono per essere meno, per dare un'idea di cattiveria inferiore, ma insomma, che è Werner von Braun, che poi è colui che per conto dell'America ha cercato di raggiungere lo spazio prima della Russia, e che di fatto era la punta di diamante della ricerca spaziale missilistica tedesca.
E su questo sentiremo il nostro amico Sandro Giacobbe.
Senti, è a Perugia questo film.
Bene.
No, non è uscito.
Un altro film che a Perugia non è uscito, purtroppo direi, e devo dare ragione a Smith perché ho guardato.
Non è uscito in multisala.
E pare di no, io pensavo, ho visto sì, entrambi in multisala hanno lo stesso programma,
la stessa identica programmazione.
Stessa programmazione.
Peccato
e non c'è questo
vederlo.
Film. Forse uscirà la prossima settimana, non lo so, speriamo. Comunque il film di cui parliamo è In Upside di sono volato a Los Angeles, ormai lo sai che lo faccio così, come niente fosse.
Lo facevi più spesso all'inizio, eh?
In Upside, ovvero, sì, è vero.
Abbiamo
ovvero, non dico altro, che è un film di Nicolo Lofsner, che è una regista che ha fatto cose che non ho visto, più alcune puntate di roba da donne, tipo Sex and the City.
Oddio.
E il film è molto da donne, anche se è un bellissimo film. Anche, non adesso arriveranno orde di femministe incazzate, no. Diciamo che parla un linguaggio molto femminile. C'è l'attrice principale è Julia Louis-Dreyfus e l'attore è James Gandolfini, alla sua, ahimè, ultima interpretazione, perché è morto l'anno scorso. James Gandolfini è famoso per I Soprano, per il suo ruolo nei Soprano e per aver fatto quasi sempre ruoli da cattivo. In effetti è imponente, è diciamo che in confronto a lui il nostro Laszlo è una anoressichina. E in questo film invece James Gandolfini interpreta il ruolo di un bonaccione e lo fa molto molto bene. Il film è un film che racconta la storia di questa donna che si chiama Eva, curiosamente come quella dell'altro film di cui parleremo dopo, che fa la massaggiatrice vera, non nel senso
che racconta il
cancelletto indipendente, esatto. Fa la massaggiatrice e vive in California e ha, diciamo, donna di mezza età, una figlia diciottenne, divorziata, conosce quest'uomo, anche lui divorziato, con una figlia, anche lei diciottenne, e iniziano a frequentarsi. Dopodiché succedono le cose, diciamo, lei conosce la sua ex moglie e inizia a parlare con la sua ex moglie del marito senza sapere che fosse lui. A un certo punto se ne rende conto, ma rimane ingabbiata in cioè non ha il coraggio di dirlo perché vuole sentire le cose che dice della sua ex moglie, e inizia a vedere lui attraverso il filtro di queste cose. Quindi è tutto un discorso che sui modelli di a cui siamo abituati.
Dobbiamo
a aspirare
la base.
La base va benissimo,
lo stavo pensando.
Modelli che siamo abituati a considerare attraente, sugli sbagli umani, su ciò che influenza il nostro giudizio.
È ipnotica.
Non
dico altro.
Grazie.
Come vedi, questo film dovrebbe essere così interessante che ci prende tanto.
È un film che racconta una storia d'amore realistica, perché sono entrambe persone, cioè personaggi molto reali. È un film che loro due sono hanno due interpretazioni splendide, entrambi, lei particolarmente. È un film che risente un po' dello stilema classico da Sundance, ci ridevamo ieri con una persona con cui l'ho visto, e come ho detto all'inizio
è una puntata piena di Sundance,
comunque. È una puntata piena di Sundance, ma è una qualità, come direbbe, diciamo, dal punto di vista cinematografico non è sconvolgente, però è scritto bene, ben recitato. Vi dico soltanto questa cosa, che se siete donne forse lo capirete bene, nel senso, la prima mezz'ora è di quelle cose che non so, mi sentivo come se stessi guardando un po' un porno per donne, non perché abbia niente di pornografico, ma quelle cose che stimolano probabilmente qualche recettore che noi maschi non abbiamo.
E poi sei uscito
30 secondi per dire
30 secondi,
poi sei uscito e hai comprato 4 paia di scarpe.
Sì, esatto.
Beh, vabbè, la matrice...
costosissime, che poi ho messo in un armadio.
La matrice da cui viene prodotto è Sex and the City. Devo dire,
ma non ha niente a che vedere.
No,
pur avendolo apprezzato io.
Pensando questa cosa che dice il femminile, succede spesso, e con un ottimo risultato, che le strategie di comunicazione delle major, e non solo, anche in Italia si sta copiando questo fenomeno, concepiscano prodotti per il pubblico femminile, perché sostanzialmente il pubblico femminile è quello che più volentieri va al cinema, e così si trascina dietro la famiglia, i figli e i mariti. Dunque, avere un prodotto targettizzato,
però questo
succede
è
con il cinema di Ozpetek.
Hai ragione,
non dico altro.
Guarda, questo è un film altro. Questo è un film femminile, per modo, lo dico in senso positivo, nel senso che
ma non è una cosa,
è un bel film, è fatto bene, merita di essere visto. Comunque
vedremo,
vi faccio contenti, tolgo la base.
Grazie.
Vi faccio contenti perché
fateci ballare.
Vi facciamo ballare con del bellissimo bluegrass, perché tra poco parliamo di un film meraviglioso che è Alabama Monroe, ovvero The Broken Circle Breakdown, e vi ascoltiamo un pezzo tratto dalla sua esperienza con colonna sonora, che è eseguito da The Broken Circle Breakdown Bluegrass Band, band fittizia che poi è diventata vera perché sono andati in tour.
Brava band
internazionale, bravissima band,
bravissimo l'attore protagonista che canta,
ma questa in realtà la canta la bellissima e bravissima attrice protagonista.
Ma ce l'avete sentito o no?
Adesso la senti, è uno dei pezzi che ci sono piaciuti di più.
Parliamoci sopra.
Per le Beatles e si intitola Country in My Jeans.
Ballate tu,
non jeans.
Well, they say that I'm too country, the way I look and sound. They wanna make me over, just a little more uptown. Say I need to change my image, now tell me what that means. Don't they know I got country in my jeans? I can't help the way I talk, I wouldn't change it if I could. Sophisticated and in my style, country fits me good.
jetzt wieder war Traumfabrik.
Siccome Lupus ha lanciato questo pezzo dicendo che avremmo parlato di Alabama Monroe, ora ne parlate voi perché io non l'ho visto.
Male.
Invogliatemi male. Perché lo voglio vedere, ma devo proprio straripare di desiderio per di vedere questo film senza spoilerarlo. Grazie.
Alabama Monroe, The Broken Circle Breakdown di Felix Van Groening è sostanzialmente un bluegrass movie sospeso tra le Fiandre e l'Appalacchia. Va bene come si nota?
Benissimo.
Wow. Mamma mia. Non ha detto niente. Ho ancora più voglia di prima di andarlo a vedere.
Sostanzialmente è la storia di due incontri, di due anime completamente
di
diverse.
Un incontro
di due anime completamente diverse tra loro, con due idee della vita diverse, con due anche così filosofie di vita diverse, che si incontrano, si amano, è una storia d'amore, hanno una figlia e la vicenda si evolve. Tutta sospesa sulla musica di una bluegrass band, che è la band del protagonista, cantante, a cui lei si affiancherà, e la storia d'amore, come tutte le storie d'amore, avrà dei sussulti meravigliosi, dei momenti di pathos eccezionali e poi un epilogo drammatico, che è quello che fa scontrare anche le due identità culturali dei due personaggi.
Esatto. Lo sapevi che era l'adattamento di un'opera teatrale dall'attore protagonista?
Lo sapevo perché ho avuto la fortuna di incontrare il regista a Venezia l'anno scorso, in una proiezione che tu hai snobbato.
No, io allora mi cospargo il capo di scena. Eravamo a Venezia, lui è andato a vedere, ha detto dobbiamo vedere questo film, però questo film non era nel programma, era un premio lux, un film già uscito.
Ma se io dico dobbiamo vedere, tu che cosa fai?
A 5 chilometri.
Allora sì. Tu che cosa fai? Se io dico dobbiamo vedere questo film,
vado dal porchettaro più vicino.
Io sono andato a vedere un'altra cosa che era appena uscita, però l'ho rivisto, l'ho recuperato dopo e sono stato felice. Secondo me è uno dei grandissimi film da vedere quest'anno.
È il film che si è conteso l'Oscar fino all'ultimo voto, dicono i più informati.
Chi l'ha visto?
Con Sorrentino, ne avevamo già parlato ampiamente perché ci piace particolarmente. Quella sera però Simone Rossi non era dei nostri e dunque vorrei sapere la sua idea su questo film.
Diciamo che io ho sostenuto Sorrentino fino all'ultimo, a differenza tua, quindi
traditore.
Ho visto Alabama invece l'altro ieri e l'ho trovato un film bellissimo, proprio bello in maniera viscerale, che non consiglio e mi sento di dirlo a chi ha dei figli piccoli, perché
bravo.
È un film davvero pesante non perché sia un film drammatico che strappa la lacrima a tutti i costi,
nel senso emotivo
del
è un film assolutamente che insiste sui sentimenti e lo fa in una maniera limpida, veramente
elegante. Non...
soprattutto con un montaggio del film strepitoso,
sì,
che si muove su un asse di causa effetto incredibile. Secondo me la forza del film uno la riconosce fin dall'inizio. Dico una cosa velocissima però che ho notato: all'inizio i due appunto si incontrano, si innamorano, fanno l'amore per la prima volta. Lei la mattina, mentre lui sta ancora dormendo, prende il suo camioncino e va via. Lui pensa che lei se ne sia andata,
chiama la polizia,
esatto, perché dice ma ha anche fregato il camioncino, e si mette a fare colazione e sente un rumore di una macchina che non è lei e sussulta. Perché è evidente che la sta attendendo. Dopo due secondi lei arriva. Viceversa, dopo 5 minuti, quando lei scopre di essere incinta e lui scappa,
io non succede, l'ho visto, però,
vabbè, ma questa è solo la risoluzione.
È la storia d'amore.
Succede esattamente la stessa cosa al contrario, e anche lei guarda in camera con la stessa emozione. E questo dà già la grandezza del film dopo 20 minuti senza dire quasi nulla. È un film strepitoso.
Sì, strepitoso.
Sì, decisamente.
Strepitoso perché, strepitoso perché è domestico. Cioè, è così complesso anche nella storia che racconta, che adesso non snoccioleremo, nella vicenda che vivono i protagonisti. Però è fatto di elementi domestici, di elementi quotidiani, che noi potremmo, auguro tutti, di non vivere,
certo,
ma che potremmo trovare
in
una situazione
aggiungo
reale.
Solo una cosa che chi non l'ha visto non capirà, per fortuna: c'è lo sgombero di una camera che io non avevo mai visto in un film in cui succede una cosa del genere, perché di solito certe camere vengono lasciate come dei cimeli, di una potenza evocativa incredibile. Secondo me chi vede il film
scena
se ne renderà conto.
Io se posso aggiungere, credo che sia proprio quello che ha detto Laszlo, quella sensazione di assoluta coerenza con ciò che qualcuno in quella situazione che viene raccontata nel film può provare veramente vivendola. È esattamente trasposto ciò che nell'intimo di una persona che vive una situazione del genere può effettivamente emergere. Secondo me è questa la vera forza.
E poi c'è questo importante scontro tra ragione e spiritualità, tra scienza e religione, che sono un po' le due anime dei due personaggi principali. Che è, sì, ha dei momenti anche piuttosto drammatici, proprio in senso stretto. E un'altra cosa che è molto importante è il ruolo della musica, di questa musica bluegrass nel film, perché, diciamo, il film racconta una delle cose peggiori che potrebbero succedere a una persona, una cosa veramente drammatica. Non ho detto niente.
Vabbè, comunque,
racconta una cosa drammatica.
La malattia
certo, la malattia di un figlio, si può dire, non è che... Allora, ma ragazzi, non è che stiamo parlando di Batman.
Non è un giallo, voglio dire.
Allora, la musica ha un duplice ruolo, secondo me. Ha il ruolo sia di rendere più sopportabile questo strazio continuo, perché effettivamente ci riesce, perché poi, come ha detto lui, c'è un montaggio, diciamo, non è presentato in ordine cronologico, i fatti non sono presentati in ordine cronologico, per cui noi sappiamo da subito qual è la situazione tragica e poi vediamo dei flashback e dei flash forward, insomma. E questi momenti della loro vita sono scanditi dalle diverse canzoni suonate dalla loro band, che sono tutte gioiose e allegre come quella che abbiamo
quasi
appena sentito.
Quasi tutti i passaggi biblici, come nella tradizione del blues country.
Tra l'altro, anche questo, oltretutto, sì, no, c'è questo scontro. Lui, grande amante di queste canzoni intrise di religiosità, e poi...
Io l'ho definito musical illuminista, nel quale, alternando melodie struggenti alla follia rocambolesca tipica dei movimenti folk, si trascina il cerchio ininterrotto dell'esistenza.
Capito? Io
Laszlo Kovács,
Laszlo si autocita.
With the circle be unbroken by and by Lord.
Si autocita e io non posso dirti assolutamente altro che
grande.
Comunque, dicevo, ha due ruoli. Uno è questo di, tra virgolette, sdrammatizzare, ma c'è poco da sdrammatizzare. Un altro è una sorta di filo di trama che cuce insieme le parti del film, questa musica eccezionale che invito tutti ad ascoltare al di là del film, insomma.
E poi è molto bello anche dal punto di vista dell'arte e della cultura del tatuaggio, per questo secondo me apre una finestra interessante su quella che è una delle mode più diffuse della nostra epoca, e lo fa in maniera molto intelligente, perché restituisce senso all'arte e al valore del tatuaggio. E dunque complimenti a questo regista, che io consiglio di vedere
l'altro film su cui ci dicevi,
che è La Merditude
Des Choses,
la merda delle cose,
la merditudine, mi piace questo neologismo.
Folle, completamente folle, ambientato in un paesino delle Fiandre, anche in questo caso.
Ricordiamo che
tutti nudi in bicicletta, infatti. Un dramma esistenziale di un bambino protagonista, molto molto bello, un film da vedere. Fu premio speciale a Lanciertar Regard, credo, di qualche anno fa, ma da vedere questo film prima questo e subito dopo, proprio per dare anche un altro aspetto e riprendere vigore dopo la visione, insieme a La guerra dichiarata di Valerie Donzelli, che trattano lo stesso tema con due epiloghi completamente diversi.
Lazzo, ricorda che il film è girato in Belgio, perché sembra in tutto per tutto un film girato in America.
Esatto, è girato in Belgio e loro cantano musica di tradizione
americana. La fotografia è pazzesca.
Fotografia spettacolare, ha ragione, non l'avevamo detto.
Comunque.
Ma visto che tra poco parliamo di un'altra coppia, diciamo, le cui due parti hanno due modi diversi di vivere la vita, pur essendo accomunati da un destino che poi vedremo, che cosa ci sentiamo adesso?
Beh, io direi di cambiare subito mood e andiamo a riscoprire la regina del rockabilly. Se vuoi intanto mettere play, Vanda Jackson con la sua Funnel of Love, un pezzo che vale la pena ascoltare col volume tirato su al massimo. Se avete dei tavoli, saliteci sopra, perché no? Someday
Traumfabrik.
È la bellissima canzone che abbiamo appena ascoltato.
Non sei convinto però.
Non mi sembri convintissimo. Perché non l'abbiamo ascoltata in realtà, perché ci abbiamo ragionato sopra. Comunque, Solo gli amanti sopravvivono, Only Lovers Left Alive di Jim Jarmusch, era il film che accoglieva questa bellissima colonna sonora.
Eh sì, ed è un film che è in programmazione al cinema Zenith. E diciamo, di che cosa parla? Di che cosa parla questo film?
Quello che ho visto erano dei vampiri del cazzo.
Sostanzialmente questo. Allora, non so ragazzi, ve lo chiedo.
Allora siamo tutti d'accordo nell'affermare che abbiamo a che fare con dei vampiri del cazzo?
Vampiri sì, ma del cazzo, non lo sottoscrivo.
No, non sono del cazzo, perché posso dire una cosa.
Diciamo che questo era dal tramonto all'alba, dai, perché sennò qualcuno magari capisce
ma
male.
Ma non diciamo tutto. Allora, diciamo che con questo film i vampiri tornano ad essere strafichi dopo che Twilight al cinema li aveva resi lo zimbello del soprannaturale.
I vampiri, quelli veri.
Sarà contento Murnau.
Allora, di cosa parla questo film?
I veri vampiri.
Di cosa parla questo film? Racconta, in realtà non racconta molto, parla di due vampiri amanti, i nomi sono Adam and Eve.
E non è
dato sapere se siano quelli o no, forse sì, forse no.
Forse siamo più sul genere Mark Twain.
Forse sì, può darsi. Ad ogni modo, storia di amore tra questi due vampiri e storia di vita di questi due vampiri nel mondo odierno, dove gli esseri umani, che loro chiamano zombie, hanno il sangue avvelenato dalla vita moderna e lo stesso mondo è avvelenato, vivono un po' schifati, anzi vivono, come ho detto, entrambi, ognuno ha un suo modo di vita. Lei ama la vita, lui in realtà è depresso e tendente al suicidio, insomma. Però poi con un paletto di frassino nel cuore, un classico. Va bene, che diciamo di questo film?
Che come quasi tutti i film di Jim Jarmusch è stato presentato al Festival di Cannes e purtroppo arriva dell'anno scorso e purtroppo arriva in Italia con un anno di ritardo,
con 362 giorni di ritardo.
Sì. Purtroppo, perché probabilmente, io non voglio dire cavolate, ma per quanto mi riguarda è uno dei migliori film di Jim Jarmusch.
Sì, ma anche uno
probabilmente
dei
uno dei migliori film visti al cinema nell'ultimo periodo.
Senza
insieme
dubbio.
Ad Alabama, insieme a molti altri, ma sono questo qui, diciamo che emerge dal gruppo, anche perché ha la capacità di essere un film complesso, intellettuale, con i tempi tipici del cinema di Jarmusch. Dunque non è un film d'azione, è un cinema,
diciamo che la sua struttura narrativa è tutt'altro che classica,
e invece,
non racconta
nonostante
molto.
Questo che dovrebbero essere quelle famose controindicazioni alla visione di un film, il film è meraviglioso e piace a tutti,
coinvolgentissimo. Io, chiunque, e piacerà a tutti,
chiunque
sì.
Ho sentito aver visto questo film ne ha solo parlato bene,
pur non raccontando molto, riempie gli occhi e il cuore con delle immagini meravigliose, con una scenografia spettacolare,
un film
una marea
capitalista.
Adesso la puntiamo
ma i vampiri in questo sono
assolutamente
compagni vampiri.
No, però seriamente, c'è questo viaggio spettrale nella società degli zombie, perché il protagonista maschile, di cui non ricordo il nome a parte Adam, ma il nome dell'attore che è così difficile da pronunciare,
Tom Hiddleston, che tra l'altro ha fatto Loki nei Vendicatori, un ruolo molto lontano da questo,
che anche in Thor
definisce noi umani zombie, e poi si immette in questi viaggi, percorre queste strade notturne di una Detroit completamente abbandonata,
come è veramente Detroit,
devastata, abbandonata, vittima del capitalismo, stuprata e abbandonata. Effettivamente, paesaggio spettrale, può essere vissuto solo da zombie. C'è una scena meravigliosa, scusa, che mi ha fatto pensare al Turreno, al cinema Turreno. Quando vanno al Pittsburgh Theater, quando in questo viaggio notturno per la via di Detroit arrivano al Pittsburgh Theater, uno dei teatri, almeno a detta sua, io non l'ho mai visto nelle foto, come era in originale, uno dei teatri più belli degli Stati Uniti in assoluto, tempio di grandi pièce teatrali, cinema che accoglieva migliaia e migliaia di spettatori, oggi è diventato un parcheggio.
Che tra l'altro quale... prima di diventare un teatro lui cita che era cioè, il posto dove Raimina. Era stato scritto qualcosa, no, sì. Non mi... cioè, sì, cioè il classico posto,
le citazioni di questo film che... sono
infinite,
infatti
infinite.
Sostanzialmente ho pensato al Turleno che sarebbe dovuto diventare un parcheggio, dicono che adesso diventerà una panineria
con i vampiri, con i vampiri. No, mi ricordo che c'era, credo fosse il numero 52, un albo di Dylan Dog degli antichi anni 90, dove c'era una vicenda simile con due vampiri che erano gli unici veri vampiri e il resto degli umani erano zombie, era lo stesso tema.
Si chiamava i vampiri.
I vampiri.
I vampiri. I vampiri.
Comunque, sostanzialmente,
c'era forse senza i. Forse senza i. Era vampiri senza i.
Era vampiri senza i. Sì, sì.
Comunque, sostanzialmente,
secondo me, i vampiri.
I nostri vampiri.
Comunque, un altro film altrettanto significativo di un paio di anni fa, se non sbaglio, Lasciami Entrare, riprendeva un po' questo tema, il vampiro
grande
prima di Twilight, che è un, che
c'è, forse Lasciami Entrare c'è un'umanità, era un film bellissimo, di un certo livello, bellissimo. Una sequenza
forse
finale
forse rovinato dal remake
inguardabile,
dove c'era la protagonista, era Mia Wasikowska, anche lì se non erro la protagonista femminile,
però comunque i remake l'hanno massacrato spesso perché ammazza vampiri. Beh, l'originale
come sia Alfredson il regista di Lasciami
Entrare, sì.
Comunque
sì,
un film da riscoprire, anche un libro molto bello da leggere, un bel tomo però interessante della letteratura noir thriller scandinava, sì, che va per la maggiore, ha dato i Natali.
Io ho letto
anche
il libro prima di vedere il film, devo dire che il film non... insomma,
il tema è il solito, sostanzialmente l'immortalità del vampiro che in questa sua immortalità lotta per la sopravvivenza, solamente che in questa fase Jarmusch nel ventunesimo secolo dice che attaccarsi al collo dei passanti è da quindicesimo secolo e dunque non lo si può fare
non
più,
si può fare
e
più,
bisogna
no?
procurarsi il sangue nei modi più ingegnosi possibili, spesso con dei medici
conniventi.
E la ricerca è dell'RH positivo, che è
zero negativo, mi sembrava
zero negativo
che è la niccaria,
hanno beccato sangue infetto
e c'è un bellissimo il problema di chi vive nelle metropoli, infatti loro cercano rifugio nei luoghi più disparati del mondo, Tangeri e Detroit, appunto perché
comunque
riescono...
grandissimi gli attori, Tilda Swinton, che io adoro, qui è stata clamorosa, sembra nata per fare il vampiro, tra l'altro coppia,
guarda che credo sia un vampiro,
forse è un vampiro, può sembrare, ragazzi, Tilda Swinton comunque, allora lui è dell'81, Tilda è del 60, lei c'ha 54 anni, non sfigura affatto.
Possiamo dire che
piano.
Tilda dove la tocchi suona in senso cinematografico, in senso cinematografico.
Sentite,
ma
comunque,
se n'è andata la...
ma non abbiamo detto niente di questo film, è già finita la sua parentesi.
Facciamo una pausa, magari continuiamo.
Ma dico solo questo, pensate solo che questi vampiri in viaggio da Tangeri a Detroit, perché devono raggiungere, effettivamente sono due amanti che devono ritrovarsi, nella valigia Tilda mette solo libri e prenota un volo a nome Fibonacci.
E tra l'altro, invece,
dopo anche ad altri nomi,
per invogliare, io faccio la parte del musicofilo.
Io vado domani.
Ci sono scene con delle chitarre fantastiche che faranno sbavare gente.
Ragazzi, gli scenografi penso che saranno impazziti.
Questo
perché
è
una
cinema hipster 2.0.
Sì, diciamo.
Ah, questa
c'è un'attenzione alla scenografia che fa impallidire Wes Anderson, con tutto altro stile, però la stessa meticolosità nel mettere insieme.
Vogliamo farci dei. Non è il momento.
Dei così a vicenda? No, è il momento invece di sentire una canzone tratta da questo bellissimo film, che è di Denis LaSalle. Se le cose non le sai, Sal. E si intitola Trapped by a Thing Called Love. Ce l'ascoltiamo e poi torniamo su Jarmusch. But I don't think it's gonna last.
Traumfabrik.
E insomma, un film da vedere assolutamente per tanti motivi, e soprattutto Laszlo vi consiglia di prendere un quadernino come ha fatto lui e appuntarvi tutte le citazioni, perché vengono citati, come abbiamo detto, da Fibonacci a Keith Marlowe, a Daisy Buchanan di
a Schubert, che era un grande
Gatsby, a Schubert, c'è Edgar Allan Poe, c'è Jack Galileo, White,
Galileo Pitagora,
Galileo Pitagora, Davide, ma c'è Jack White,
Jack
anche.
White, di cui questo lo possiamo dire, si intravede la casa. E comunque il discorso va sulla musica, perché in effetti le colonne sonore dei film di Jarmusch regalano perle a non finire. E noi questa sera abbiamo detto: ma perché non omaggiarlo un pochino musicalmente, scegliendo brani dai suoi film? E lo stiamo facendo. Vi anticipiamo subito, mettiamo le mani avanti, che sarebbe stato impossibile non lasciar fuori qualcuno. Quindi, oltre a Jack White, ci sono illustri pezzi mancanti, uno su tutti Neil Young. Io ho provato a chiedere, a insistere, abbiamo... di mettere un pezzo, ma guarda, Lupus si è impuntato,
voleva Neil Young.
No, ci abbiamo anche un'intervista registrata. No, freghi, mettiamo il funk. E quindi preparatevi, restate collegati, colonna sonora anche stasera strepitosa su Bar Traumfabrik.
Come parla?
Volevo aggiungere una riflessione su Jarmusch e su Solo gli amanti sopravvivono, perché qualche anno fa, facciamo un esempio con un film che c'entra molto poco, ma però ci può stare, Hancock, ok? Un film che gioca
sto cazzo.
Che non c'entra niente, ma è per far capire quanto è facile, quando si ha per le mani una bomba, che quella bomba ti esploda nelle mani, piuttosto che riuscire a creare, no, un qualcosa di interessante, di intelligente, di geniale. Perché Hancock, che era un film,
vabbè, non parliamo di
stupido,
Hancock.
No, è stupido, no. Con le sue caratteristiche, diciamo, nel confronto con questo film ci dimostra quanto l'intelligenza, l'intuizione, il saper fare arte è una cosa diversa dal fare cassetto.
Okay. È una qualità.
E purtroppo questa sera avremmo voluto parlare molto di più del cinema di Jim Jarmusch, che sicuramente è uno dei registi più sorprendenti degli ultimi 30 anni di cinema, perché appunto ha cominciato nel 1981 e non ha sbagliato un film. Ha segnato questi anni essendo grande interprete della New Wave del cinema, assieme ad un altro sconosciuto da lui all'inizio, perché viveva in Finlandia, che è Kauris Maki. La cosa molto interessante, andate a riscoprire tutti i film di Jim Jarmusch, ma credo
suggerisci ce n'è un paio.
La cosa, allora, non ci sono, vuoi parlarcene 5 minuti
per favore, eh?
Come, scusa,
assisti di notte? No,
Me lo ricordo,
no, io li guardo, sono indulgente con tutto il suo cinema.
Io purtroppo non l'ho visto.
I più famosi sono Ghost Dog e
Down Below, Dead Man
con
Johnny Lancia su Broken Flowers, che è carinissimo.
Broken Flowers, carinissimo.
Cigarettes.
Io però volevo dire questa cosa molto divertente, perché Kauris Maki in Finlandia, assieme al fratello, perché sono due, anche se il più noto è Aki, ma c'è anche Mika Kauris Maki.
Mika e Aki.
Due grandissimi autori, godardiani della prima ora. Pensa che la loro casa di distribuzione si chiamava Alphaville all'inizio del loro percorso.
È vero?
Pensavo che con Mika e Aki.
Quella che adesso è la Sputnik Production.
Bucciare culo!
Loro nell'81 iniziano con La sindrome del lago Saima, documentario sulla musica rock girato sulle sponde del più grande lago della Finlandia. Oh. Ambientazione inimmaginabile. Ambientazione che però è quella, la stessa, che ripercorre a suo modo nei suoi luoghi, nelle sue terre, raccontandoci storie di marginati, storie di periferia, l'amico Jim Jarmusch. I due non si conoscono per niente, esordio nello stesso periodo, cinema stilisticamente agli antipodi, ma una matrice comune, che è appunto quella di raccontare emarginazione, disperazione, in una maniera molto elegante, molto raffinata, con dignità. Che cosa succede? Succede che nel 1987 al Festival di Cannes Aki presenta Ombre del Paradiso. Jarmusch era presente, non in concorso, stranamente, perché i suoi film sono passati tutti per il Festival di Cannes. Si innamora di quest'uomo, i due si scoprono, e nel 1989, quando Kauris Maki gira quel piccolo capolavoro che è Leningrad Cowboys Go America, un film pazzesco che, se non avete visto, dovete assolutamente vedere, sarà per l'appunto Jim Jarmusch nei panni del venditore di auto a ad accogliere in America, vendendo l'auto che poi diventerà la casa attraverso la quale gireranno. Succede che Jarmusch in quell'anno gira un film con il fratello, un film ambientato a Napoli, pensate, un film che io non ho mai visto, che si chiama Helsinki, Napoli, All Night Long, di Mika Kaurismäki, dove ci sono dentro gli attori tipici del cinema dei Kaurismäki, ma anche Nino Manfredi e Remo Remotti. C'è
Zucchera, Sergio, lo sai?
Un applauso per il cast.
C'è Samuel Fuller, i due diventano grandi amici e da lì sarà un susseguirsi di citazioni attraverso le quali i due si omaggeranno nei reciproci film. E la citazione più bella che ha fatto secondo me Jarmusch a Kaurismäki è nel suo film, che io vi invito a riscoprire perché purtroppo inedito in Italia, che si chiama The Limits of Control. È probabilmente il film più kaurismäkiano di Jarmusch, è un film inedito appunto, dove in uno dei tanti incontri, che sono incontri procura indizi, nei quali il killer protagonista del film, che gira per la Spagna, si imbatte in John Hart, in Tilda Swinton,
sta dappertutto, la
sì, praticamente che succede? In questi momenti, assieme a John Hart, cominciano a parlare di vita da bohème, di bohémien, e questo dirà John Hart, che poi c'era un bellissimo film finlandese uscito qualche anno fa che si chiamava Vita Bohémienne, Vita da Bohème, appunto il film di Aki Kaurismäki del 1992 con Jean-Pierre Léaud, un piccolo capolavoro.
Vedo Filippo, sì, dire qualcosa.
Il film di cui parlavi prima lo danno domani a Roma.
Quale? Sì? Perché ne ha citati 12.
The Limits of Control lo danno domani a Roma in un cinema di Roma.
È un film, non so se riuscirete ad andare a Roma.
È un film precedente a questo.
È un film precedente a questo, è un film che è stato bistrattato.
L'ultimo. Io, scusate, vorrei ringraziare Filippo Costantini perché ha detto che domani verranno un film in un cinema a Roma.
Magari ci ascolta,
ma lui fa l'ufficio stampa.
Non è poco, l'indicazione del genere non è poco. Allora saranno 2-3 mila.
30 secondi perché il film lo trovate in rete, trovate anche i sottotitoli. Dunque, chi non può andare a Roma, se lo guardi.
Ecco, ha detto che
assolutamente no, è un film.
State tutti a casa a vedere.
È un film che va visto, è un film che va visto assolutamente. La trama è molto semplice. Perché più che la vicenda del vero protagonista del film, è il protagonista, è l'idea di cinema che ha Jarmusch. È un film sui tempi morti, sui silenzi, sui quadri a sé stanti che compongono il puzzle teorico di un cinema, e in questo caso il nostro killer in viaggio per la Spagna ha una missione ignota, e noi lo vediamo girare per la Spagna incontrando appunto Gael García Bernal, Tilda Swinton, John Hart che abbiamo citato, Yam Abbas, attrice,
che gli dice Yam Abbas,
attrice palestinese meravigliosa. Attraverso lo scambio di scatole di fiammiferi blu e rosse si passano indizi e merce di scambio per ottenere quegli indizi. Il finale sarà l'obiettivo finale, l'uccisione di un uomo potente.
Com'è il titolo?
Presumibile.
Ma interessate che tutti dentro la piscina corti, corti, da fuori!
The Limits of Control. Bill Murray interpreta il potere e alla fine viene ucciso. Viene ucciso come una liberazione, dove appunto troveremo il protagonista a svestire i panni da killer e vestire la tuta del Senegal per un ritorno alle sue origini. Isaac De Bancole appunto ricomincia a vivere svestendo la divisa da lavoro per indossare la tuta della nazionale ivoriana.
Senti, gli sparo.
Chiudo perché è importante. Vai. No limits, no control. È la scritta che appare dopo i film di coda. Dopo i titoli di coda. Cito solamente questo.
Vai.
Jarmusch dice: amo i
ma
film.
Ma falla una citazione.
Amo i film.
Ma dai, che te costa?
Jarmusch dice: amo i film di Kaurismäki e quelli di suo fratello Mika. Siamo amici da tanti anni. Il cinema di Aki è straordinario perché ti fa ridere nei momenti più tragici e piangere in quelli più leggeri. Come riesca ad ottenere questo risultato miracoloso è un mistero.
Senti Giacomo, Laszlo, sei bravissimo, però ti devo dire una cosa.
Ma tu sei una testa di cazzo senza pari.
Lo prendo volentieri. Quanto ho sforato?
Di un po'. Andiamo in canzone.
Ma andiamo in canzone. Allora,
per me?
Ma no, ma un paio di citazioni da Laszlo buttiamole su, dai.
Ma certo, visto vabbè, che il nostro amico Jim,
assolutamente, ora sono felice che me ne dico.
Parlavamo del nostro amico Jim, lui ama anche coinvolgere dei personaggi strani, anche personaggi stranissimi, tipo Iggy Pop. Iggy Pop, oh, che con strano, i suoi Stooges presente nella colonna sonora di Coffee and Cigarettes, altro film da vedere. Questo è Down on the Street, mitico pezzo da ascoltare anch'esso ad alto volume.
Bomba.
Sei una testa di cazzo.
Und jetzt war Traumfabrik.
Il 14 maggio, ben due giorni fa, è iniziato uno degli appuntamenti più attesi
tra
per
i fischi. Tra i fischi.
Tra i fischi. Era giusto.
Meglio del caso.
Uno degli appuntamenti più attesi per gli amanti del cinema, il Festival di Cannes, giunto alla sua 67esima edizione. Con la locandina dedicata a Mastroianni.
Marcello.
I fischi erano della crack della famiglia Ranieri,
sì,
quindi attenzione.
Comprati. Dicono che il film non sia granché.
No,
stiamo parlando di Grace di Monaco, che è stato il film d'apertura, evento glamour.
Sì, come sì, ma non spoilerare cose che diremo la prossima settimana.
Festival, non ti però, sento dai. Convintissimo, no, però.
Il festival poi è entrato nel vivo subito il primo giorno, dunque giovedì, con Mike Lee, che ha vinto per ben due volte la Palma d'Oro, con Naked e Segreti e Bugie. Dunque vediamo se quest'anno con Mr. Turner riuscirà a guadagnare qualcosina.
C'è un line-up di tutto rispetto a Cannes. Sì, assolutamente. Abbiamo...
Però diciamo, scusa, dopo ti lascio parlare del line-up. Solo per dire che ieri...
Figurati.
Ieri, alla Semaine de la Critique, è stato presentato l'opera prima di Sebastiano Riso. Sebastiano Riso con Lara Mazzotti. È stato selezionato alla Semaine de la Critique. È uno dei tre film italiani che sono a Cannes in questa stagione, in questo boom festival. Si chiama Più buio di mezzanotte. Mi scrive chi l'ha visto appena uscito dalla sala una cosa molto semplice, dicendo: Più buio di mezzanotte è un capolavoro, non hai idea. Questo ce lo scrive la nostra amica Giulia D'Amato, dicendo è la prova di come in Italia ci sia gente che sappia raccontare qualcosa con pochissimo budget, no, e fare un grande film. Presente quei tuoi piccoli film che ti piacciono, piccoli ma necessari, francesi.
Vabbè, ci volete raccontare anche
Giulia D'Amato viene qua e fa la trasmissione. Scusa,
in un articolo ho detto che è uscita tra Pasolini e Dickens, cioè la roba se fosse vero.
Sì, per so. Fare che legge i messaggini che ti scambiano.
Chi l'ha visto?
2.0
l'asno. Sei a Cannes, stai vedendo i film di Cannes? No, sei un ignorante, sei una Cabra.
Cioè, che tu sei uno mezzo matto.
Però Lupus li sa tutti, un po' dice qualcosa.
Ne so alcuni,
io siamo buoni tutti col Google degli altri.
Io sono stato convinto del fatto che ci sono tanti nomi importanti. C'è Cronenberg, c'è Godard, c'è Assayà che abbiamo visto a Venezia tempo addietro, c'è Azanavicius, c'è un film di Mattia Manrique,
sì, che è stato presentato oggi, La Chambre Bleue,
di cui abbiamo parlato. C'è l'opera prima di Ryan Gosling, regista, che speriamo
che
bene,
non so quando la fanno, non ho capito, però
speriamo che abbia imparato dal suo regista Nicolas Winding.
Ma è in concorso?
È Uncertain Regard, fuori concorso. E c'è Wim Wenders, c'è
tanta roba,
c'è anche Asia Argento in Uncertain Regard.
C'è Asia Argento in Uncertain Regard, ma soprattutto in concorso c'è la nostra amica Alice Rohrwacher con le meraviglie
che
vedremo la settimana prossima, perché esce venerdì, giovedì esce.
E anche Cronenberg esce giovedì.
Escono
insieme. La settimana Cronenberg. Prossima parleremo un po' più dettagliatamente.
Sì, faremo un report della prima settimana del Festival di Cannes. Avremo degli inviati a Cannes che ci aggiorneranno con questi messaggini fantastici.
mandate messaggini. Dai.
Siamo già in clima Beach Bar Tram Fabric, no, perché questa è la versione inedita dell'estate.
Inedita dell'estate. Attenzione ragazzi, Beach, perché quest'estate vi rischiate di trovare un monologo di Laszlo su Beach Bar Tram Fabric, che forse vi lasceremo fare da solo nel suo delirio.
Sì, di faccio le 4 di notte.
Sì, infatti.
Ma interessa di che tu
una cosa del genere. Bene, chiudiamo su Cannes, perché tanto ne parliamo bene la settimana prossima.
Invece, viva la crosette!
Viva la crosette! E tra poco, invece, se restate con noi per la durata di questo pezzo molto bello dei Funkadelic, preso sempre da un film di Jarmusch che non
sempre
ricordo, Coffee and Cigarettes, ci dice il director. Tra poco ci saranno con noi i protagonisti, autori, ideatori, responsabili legali anche per qualsiasi vostro
illegale,
anche per qualsiasi reclamo. Ci sono loro, Filippo Costantini e Giorgio Vicario della Sagra del Cinema. Quindi ci sentiamo questo pezzo e poi parliamo con loro. Buon ascolto.
è o non è una bomba.
Jetzt wieder Bartraumfabrik.
E rieccoci in studio e a questo punto ci ascoltiamo cosa hanno da dirci i nostri amici della Sagra del Cinema, Filippo Costantini e Giorgio Vicario. Allora, questa Sagra del Cinema innanzitutto diteci dove si tiene,
dove, perché,
perché, quando, no, come, quando, dove, perché,
innanzitutto
quando.
Il passaggio da Cannes a Pretola, diciamo, è abbastanza impegnativo, però
beh, ma prendi cava della breccia un attimo,
è tutta discesa.
C'è il sentiero delle lavandaie che taglia per
non è in contemporanea,
non è in contemporanea, diciamo, ci hanno chiamato i nostri amici francesi, ci hanno chiesto questa cortesia, noi insomma abbiamo cercato di andargli incontro e quindi si farà,
e ci siete riusciti,
ci siamo riusciti, si farà dal 10 al 15 giugno,
terza edizione,
seconda edizione. Speriamo di arrivare alla terza,
speriamo si fa la terza.
Forma.
La notizia è che siamo alla seconda edizione.
Diciamo. Però avevate fatto un'anteprima.
Sì,
un
sì, noi cerchiamo di fare abbastanza confusione, così non si capisce se è la seconda, la quarta.
La notizia è che ci sarà anche Bartram Fabrizio in diretta dalle scuole.
La notizia è adesso.
Che notizia,
non so se la possiamo dire.
No, ma loro vanno solo con Hollywood Party.
Noi siamo direttamente. Esatto, come c'è questo.
Diciamo qui qual è la migliore trasmissione radiofonica di adesso.
Non possiamo dire. Così come c'era prima, si ragionava, no, della matrice comune tra Jarmusch e Kaurismäki, noi dalla matrice passiamo alla matriciana comune. Quindi
è importante,
esatto,
è una cosa importante
Hollywood
anche quella.
Party è la qualità.
Anzi, esatto.
Perché è la qualità!
Come diceva quello, o qualità o morte, insomma, questa è una cosa che ci puntiamo tantissimo. Quindi 10-15 giugno a Pretola, l'area della Torre Medievale. Il tema di quest'anno è nel blu dipinto di blu. Il programma lo stiamo definendo, potrei anticiparvi dare qualcosa. Allora, sicuramente non ci sarà Francesco da Buenos Aires, che
cavolo, ma
ho letto,
oh, ma ce lo davi per certo,
ve lo davo per certo, purtroppo,
ma il nemmeno un suo emissario,
il protagonista di questo
sentiamo che ne dice lui,
cazzo,
esatto, è amareggiato,
il protagonista è in tour in Sud America con la sua band, quindi purtroppo non potrà essere con noi, quindi diciamo siamo stati costretti a cambiare programma. Cosa possiamo dire? Sicuramente avremo la partita della nazionale. Abbiamo convocato, insomma, organizzato.
Tutti convocati.
Esatto, tutti convocati. Abbiamo organizzato questo mondiale di calcio. Non so se ne avete sentito parlare.
Sì, a Bariloce.
Sì, a Bariloce, in zona, vicino all'Appalachia. Sabato 14 giugno, quindi a mezzanotte, faremo la partita. Sicuramente faremo, diciamo, nel programma nel blu dipinto di blu, che è questo musicarello con Modugno, però un musicarello carino, sopportabile, insomma, quindi
poi c'è Mimmo, dove c'è Mimmo?
Non c'è Mimmo, c'è casa, infatti. E cosa possiamo dire? Ecco, magari possimo anticipare questa
possiamo
cosa.
Film belli ne fate?
Film, sì, belli.
Anche possiamo anticipare il documentario 1960.
Facciamo 1960.
Sabato, facciamo sabato è vero.
Prima della partita, documentario di Salvatores.
E film belli ne fate?
Adesso ci stiamo organizzando, perché appunto, visto che ci ha dato buca Papa Francesco, stiamo cercando una soluzione alternativa. E faremo sicuramente Tatanka.
Film belli ne fate?
Film belli, dunque, allora, avevamo in ballo anche quella cosa con Rocco, la possiamo dire, Rocco invade Pretola. Poi adesso vedremo.
Questo è interessante.
Tatanka, ci sarà anche Giuseppe.
Allora, il film bellissimo. Quindi ho apprezzato tantissimo.
Infatti, lo volevo dire.
Comunque, è un ottimo film. Adesso, a parte scherzi, è un ottimo film.
E forse viene anche.
Parliamo di Rocco.
E forse. Dillo anche, perché adesso che ha detto che è un film brutto.
Forse viene anche Russo. E a quel punto, però,
mandiamo Russo Clemente.
Appunto, dicevo che era un bel film. Per quello.
Perché viene.
Comunque, no. Guarda, c'ho un aneddoto pazzesco su quel film, ma non ve lo racconto.
Grazie.
Ma sulla roba roba vecchia.
Ma sempre così quando non sa.
Cioè, non recuperate niente di vecchio.
Allora, dovremmo fare, però, visto che non siamo sicuri di farlo,
di
vecchio.
Pellicole storiche.
Di postmoderno. Cioè,
stiamo ragionando sul proporre domenica C'era una volta in America in pellicola.
Sarebbe meraviglioso.
Sarebbe meraviglioso anche per noi, e stiamo cercando di organizzare una giornata in modo che abbia.
Anche perché c'è un anniversario quest'anno a Cannes, chiudono. Con, per un pugno di dollari, se non erro,
sì, perché sono 30 anni che è morto Sergio Leone.
E dunque potreste omaggiare anche voi in questo modo Sergione.
Sì, quindi
lui la matriciana
stava a Roma.
Continua il gemellaggio Pretola Can,
vedi? Sì, esatto. Noi adesso
sul filo dello spaghetto.
Sul filo dello spaghetto, poi ovviamente essendo sagrati il cinema, essendo noi fondamentalmente dei cazzari, affianchiamo ai film e le chiacchiere, diciamo, più o meno serie, l'aspetto anche gastronomico. Quindi Traum Fabric, se non nella parte cinematografica,
in quella cazzata
che possiamo anticipare nel senso
e gastronomica, cioè, comunque noi ufficialmente in questo momento
siete in cerca, diciamo, di una radio.
Siamo in cerca di una radio, passavamo qui per caso, abbiamo detto ci servirebbe una web, una radio seria. Abbiamo detto,
quindi
appunto,
avete tirato avanti
qualcuna,
a quel punto.
Se conoscete qualcuno che
potrebbe... la benzina,
no, veramente facciamo outing.
Però sai che potremmo
Silente,
fare?
Aspetta, questo è il momento storico.
Facciamo outing. Vogliamo Traum Fabric la sala del cinema.
Facciamo la cronaca della partita.
Se fa,
come
no,
fai la Galapas.
Io ci ho provato una volta con due amici perché pensavo che era semplice.
Potremmo fare
una tristissima.
Ho avuto un'esperienza analoga con una cosa analoga.
Se è una proposta ufficiale,
se c'è Lupus ci siamo. Se Lupus dice di no,
parleremo con Lupus. Allora,
senti, ma invece tu chi cazzo sei?
Ragazzi, allora ci vediamo dal 10 giugno al 15 giugno, incontri collaterali tutti da scoprire, ospiti ancora.
Cinema all'aperto, cucina a tema, come l'anno scorso, perché la manifestazione ha una doppia anima, cinema ma anche cibo.
Si mangia come una buona sagra e si vede bel cinema, io lo dico perché sono
stato.
Ho fatto due anteprime, quante ne avete fatte quest'anno?
Due anteprime con il grande professore, che speriamo
professore, che sarà dei vostri anche alla sagra o no?
Che sarà dei nostri.
Allora,
per tutti i nostri ascoltatori, se andate alla sagra potrete dare un volto al professore.
Ma perché farlo? Però fatelo.
No, per andare alla sagra, sai, il professore tira più.
E allora facciamo intanto un bel applauso a tutti i nostri spettatori, perché sono tantissimi che ci subissano di mail e di messaggini all'altro.
Quando è che tornate diretta con il programma ufficiale?
Il 16 giugno. Prima della, insomma, nel giro
anche
di un
il prossimo venerdì.
Anche il prossimo venerdì, così ci dite.
È una minaccia, insomma.
Però magari se guardate qualche film.
Allora, io ho visto. No, scherzo.
No, comunque, completa l'informazione di prima, dove lo fanno il film The Limits of Control a Roma? Cineclub The Tour.
The Tour, sì.
Che è vicino alla metro, non mi ricordo però.
Lo fanno domani.
Cavour, via Cavour. Metro
fanno
Cavour.
Domani, sabato, metro Cavour. 21:45.
In pieno centro, insomma.
Quindi, se ci ascoltate da Roma, andate.
Organizzatevi. Ci sono anche sottotitoli.
No, organizzatevi.
Sentite anche l'anima femminile di questa sala.
Cioè, abbiamo l'anima. Ragazzi, qua rischiamo di essere picchiati.
Che tra l'altro, perché non l'avete portata? Perché qui ci sono sempre.
È in macchina,
sta aspettando.
Legata dietro.
L'abbiamo invitata 7 volte almeno. Ci ha sempre dato buco.
Laura, facciamo un appello.
Scendi,
la trasmissione aspetta a te.
Scendi dalla macchina e entra in diretta.
Secondo me, lei è dalla radio giusta, cioè quella che volete.
È della radio seria, esatto. Laura.
Vieni al bar Traum Fabric.
Ti porteremo al bar Traum Fabric.
La vado a chiamare in
diretta. Guarda, la prossima volta, se non venite con una donna, siete.
Laura e Lina, propongo io.
Laura e Lina.
Qualcuno sa chi è.
Che macchina? Lina. Volete la cuoca Lina, la signora
Quale
Lina?
Che macchina è?
Potrebbe essere. Oppure la troviamo qua, magari.
Ma ti pare che stava in macchina?
Sentite, Smith ha creduto davvero che fosse in macchina. Ma comunque, a questo
Smith
punto.
Smith crede pure ai vampiri.
La magia del cinema.
Smith, incredibile. Crede pure ai vampiri
e non voglio sentir dire da nessuno, ma io non ci credo ai vampiri del cazzo.
Comunque, ragazzi, pur di avere una tifosa momento del Benfica qui,
esatto. È il qui momento della grande allegria e ce la lancia il nostro Harry Red.
Perché
tra gli amici, sempre noi stiamo citando tutti gli amichetti del nostro Jim Jarmusch, c'è anche quel simpaticone allegrone di Tom Waits.
Wow.
E sentite, noi che amiamo le belle cose non potevamo non regalarvi un brano. Sappiamo che qui in radio è un po', diciamo, magari difficile passarlo, ma questa Back in the Good Old World, tratto da Tassisti di Notti, secondo noi meritava. Ce lo direte dopo la canzone, eccola.
The moon was pearl, the sun a yellow gold. When I was a man, the wind blew cold, the hills were upside down. But now that I have gone from here, there's no place I'd rather be. And afloat my chances on the tide, back in the good old world.
E a questo punto dovremmo avere in linea il nostro professore, se non sbaglio. Professore, ci sente?
Come al solito sono qui presente, tranne nelle nottate in cui cerco di svegliare il lupus per un po' di cinema nella sua testa.
È stata dura, professore.
Ha fatto benissimo, professore.
Io ho visto il risultato, ho visto che alla fine ronfiava, per dirla, in soldoni, ma per fortuna
no,
il mio
no.
amico.
È un'impressione, disturbi tecnici. Allora, che cosa ci racconta questa settimana? Da dove
dunque,
viene,
ragazzi,
cosa fa?
Io vado un po' di fretta perché le cose da dire sono molte, quindi pregherei lor signori, questa classe indisciplinata che voi altro non siete, di fare silenzio, perché io innanzitutto recitirò due filmettini, tanto così per farvi capire. Innanzitutto, quando il cinema italiano nella sua componente più interessante non cerca il consenso del pubblico più sprovveduto, non lo solletica con umorismo da sottosviluppo per spettatori, come dire, decerebrati, ottiene al botteghino quello che pretendeva, lo sconfortante successo del nulla. Ovviamente, avrete capito, stiamo parlando del film Diario di un maniaco per bene, il film, diciamo, che ha una trama così debole che se non fosse per l'onnipresenza di Basotti, penseresti che si sia realizzato il sogno di Zavattini, riprendere uno a caso per la durata della sua giornata. E poi chiediamocelo, ragazzi, è mai possibile che un pittore in crisi voglia farla finita perché troppo pieno di figa? Non lo so. Va bene, ragazzi, il voto del film, lo diciamo con semplicità, è un bel 6. Ma se il divo creativo è cosa eccentrica al mondo dell'arte, Alabama Monroe, il bel film che ha conteso l'Oscar a Sorrentino, ce ne mette 2.5. Un musicista ed una tatuatrice. Ah, ragazzi miei, ma che tristezza da godere tutto sto reale tatuato. Il regista poi, non contento di farci vedere quanto sappia mescolare i generi, quanto sappia metaforizzare, quanto sia abile indagatore dell'animo umano, quanto sia bravo a smascherare i perversi meccanismi che la società nasconde sotto la patina del perbenismo religioso, non contento di tutto ciò, cosa fa? Scombina le carte, mescola gli ingredienti e va sul surreale, perché alla fine il reale non gli basta più. Ma alla fine, ragazzi, ma muore qualcuno in questo film? Voto 9 al bel Alabama Rumor. Bene, ragazzi miei, siamo
Laszlo
arrivati
approva, Laszlo, Laszlo facendo di sì con la testa. E anche noi.
Sì, bene, se la classe preoccupa. Infatti io vi devo riportare un episodio. Abbiate qualche minuto di pazienza. Qualche giorno fa in facoltà è venuto uno studente a chiedermi una tesi di laurea su Jim Jarmusch, in particolare sulla sua attitudine malinconico neo-noir del regista. Ero al settimo cielo. Ho pensato che davvero qualcuno potesse essere interessato al momento cinematografico più interessante degli ultimi anni, quel percorso che ha investito gli anni d'oro, cioè gli anni 90 della rinascita di un genere. Insomma, in quella che orgogliosamente chiamavamo neo-noir, oppure per darci un tono, il noir postmoderno, ma che noi iniziati alla setta chiamavamo soltanto pulp. Lo studente ha tirato fuori il portatile, con sguardo soddisfatto l'ho aperto e ha iniziato a scrivere, forse correggendo i suoi appunti o integrandoli con le mie note. Bene, ho pensato, mi mostrerà quello che ha scritto. Chissà che cazzo ha scritto, dove potrò guidarlo, cosa potrò dirgli, ecco. Ma io cosa gli dico? Imposto la voce, vado avanti imperterrito. Il noir, rispetto al noir della tradizione, esaspera il malessere nel rapporto con lo spettatore, corrode dall'interno alcuni punti fermi della narrazione hollywoodiana, l'interiorizzazione, le amnesie, il soggettivo, le distorsioni. Oddio sì, ma chi erano gli autori? Anche solo snocciolare quei titoli e quegli autori mi rinfranca, mi tonifica, è un balsamo. Ma lei sa che Jarmusch si innesta in un discorso più complesso? Lo studente mi guarda. Ormai come se guardasse un pazzo, però l'ho catturato. Ha lo sguardo spento perché ormai l'ho preso dentro di me, ma lo sa che lei c'erano i vari David Fincher, Tim Burton, Terry Gilliam, Keith Bigelow, Danny Boyle, fratelli Coen, Abel Ferrara, David Lynch, Jonathan Demme, Michael Mann, Quentin Tarantino, gente che ha fatto la storia del neo-noir, anche se noi della setta lo chiamavamo pulp. Il neo-noir, ragazzi miei, che utilizza gran parte degli elementi della filmografia noir, ma con l'aggiunta di temi, contenuti e soprattutto la violenza. E Seven, ma io Seven con chi l'ho visto? Con Gisela, Noera Ines, i soliti sospetti, con chi era la Marta, oddio che serate, e la musica? Ma lei se li ricorda in Nirvana? E i Sonic Youth? E poi la rinascita delle poste in Italia? Lo so, sono andato fuori tema, mi scusi, riprendiamo, ma la musica c'entra, e che cazzo se c'entra? Lei lo conosce, la musica rabbiosa, rock, sempre più preso dal demone degli anni 90, proseguo. Sì, vabbè, se lei lo sa, ci facciamo anche le canne, ma per il sapere, per il conoscere. E poi le uscite, le sbronze, certo. Gli anni 90 le studentesse argentine erano facili, ma anche negli anni 90 la cultura, il cinema, tutto l'orizzonte, e urlo che addirittura pure Aldo 9 negli anni 90 era fico e pulp, ma non ascolto la sua voce. A un certo punto mi calmo, mi ricompongo perché sento la sua voce. Prego, scusi, cosa sta dicendo?
Beh, così professore, tutta sta roba è bella. E io proprio sta roba da vecchi voglio fare la tesi. Come da vecchi? Vabbè, professore, sono passati 20 anni. 20 anni, dico io. Ma noi siamo giovani. Gli anni 90 sono per sempre giovani. Certo, ammicca lui e chiude il PC. Annoiato ma soddisfatto. Lo seguo con lo sguardo per salutarlo, realizzo che se n'è già andato, lo rincorro per il corridoio che sta parlando con un amico, ascolto la conversazione. Oh, c'avevi proprio ragione, basta nominargli uno di quei registi tristi del cazzo e vecchi che la tesi te la scrive lui, basta solo prendere appunti. Però alla fine non ci ho capito un cazzo, ma che c'entra Aldo 9 con le canne, con le fighe argentine? Comunque vabbè, la prossima volta gli chiedo da Abel Ferrara e mi porto un pezzo di fumo. E anche mia cugina argentina, secondo me, me la finisce tutta la tesi. Sono triste, rientro nello studio. Pulp. Lui nomina questa cosa, non sa che la setta era ancora aperta. Apro il PC nello studio e ho scritto una mail alle mie ex argentine e una a Aldo 9. Erano soltanto mail di scuse. Arrivederci, ragazzi miei.
Grazie, professore. Pianga, lei è un mito. questo non pianga, non piangiamo. Arrivederci, professore.
Ciao.
E a questo punto passiamo la parola al nostro air director per la sua rubrica musica in accademia.
Lo passerei anche una stappavottina.
Che mi sta venendo voglia di fargli una sigla. Prima o poi gli facciamo una sigla a questa rubrica, così mandiamo la sigletta come tutti bravi.
Ti scriverò su Facebook chiedendoti una sigla. Io
voglio. Facciamo intanto un bel applauso alla felpa di air director, perché questa è veramente carina.
È uno che scriveva negli anni 90 cose irripetibili, che poi ti dirò. Ti dirò cose pure troppo, come diceva.
Vorrei omaggiare il professore che nell'intervento della settimana scorsa, quello che non è andato in diretta ma che potevate risentire sul podcast perché alle 3 di notte si è ricordato di noi.
Ha chiamato me, non si sa perché.
Però io mi sono accorto che mi ha citato il director,
complimenti.
Ripagarlo parlando di un altro professore, un professore di letteratura, un tale Grail Marcus. Grail Marcus è uno dei giornalisti, autori musicali, diciamo, più noti di tutto il mondo, perché ha scritto un libro su tutti che racconta, l'ha pubblicato nel 75, quindi diciamo in tempi non sospetti, la storia della musica rock americana di sempre, descrivendone i personaggi, aneddoti e cose. Questo libro si chiama Mystery Train, quindi perché abbiamo voluto citare Mystery Train? Perché Mystery Train è anche un film del nostro caro Jim Jarmusch, un film che appunto racconta...
È una qualità!
Sì, è di molta qualità. Racconta la storia di Elvis, del grande Elvis, e ovviamente Mystery Train è una citazione di un suo pezzo, di un pezzo storico, un pezzo che sono andato a documentarmi un pochino e hanno rifatto praticamente tutti una sfilza di cover, sì, veramente infinita. E tra questi, prima di parlarvi da cover, vi volevo dire altre due parole su questo Grail Marcus. Lui fondamentalmente descrive i testi, analizza i testi, cerca di capire quello che ha ispirato quei testi e soprattutto quello che quei testi hanno ispirato, per cui è assolutamente un'analisi molto sociologica, un'analisi che va a scavare in quelle che sono le vere radici della musica, perché poi se qualcuno scrive delle canzoni, canta delle canzoni, effettivamente ha qualcosa da dire, e quel qualcosa probabilmente l'ha preso da ciò che lo circonda. Per cui questo viaggio all'interno della musica americana fondamentalmente è anche un viaggio in quello che poi è l'America. È possibile leggerlo grazie a una traduzione italiana che, per rendere comprensibile ciò che sennò per noi sarebbe stato difficile capire, è corredata da tantissime note bibliografiche che descrivono appunto gli artisti citati da Marcus, che ovviamente per molti di noi sono sconosciuti. Tornando alla canzone di Elvis, ovvero Mystery Train, c'è anche un gruppo su tutti che ne ha fatto una versione molto particolare, molto sua, nel loro stile. Sto parlando dei Doors.
From Los Angeles, California,
c'è in due live del 70, quella a Pittsburgh e quella a Philadelphia, questa canzone eseguita dal vivo. E quindi qui mi ricollego a Grail Marcus, che ha scritto anche un libro particolarmente interessante intitolato appunto The Doors, dove racconta la storia del gruppo avendolo seguito per circa 3 anni in giro per il mondo, per gli Stati Uniti, e fondamentalmente ogni capitolo è descritto con una canzone, quindi è un viaggio attraverso i loro brani e quello che gli succedeva realmente. In mezzo ci troverete di tutto, da Chuck Berry a John Lee Hooker, Bruce Wayne, Charles Manson, Bertolt Brecht, gli ZZ Top, Oliver Stone, insomma andatevi a leggere questo The Doors perché merita, soprattutto se siete fan dei Doors, manco ve lo sto a dire. E fondamentalmente questo viaggio nella cultura contemporanea incontra anche Mystery Train, ovvero viene descritto questo brano eseguito da loro, viene descritto durante un concerto a Pittsburgh il 2 maggio del 1970, diciamo che più o meno in quel modo. Io vi leggo un pezzetto prima di farvi sentire questa canzone, e considerate che inizia dicendo: dopo 7 minuti di Roadhouse Blues, un brano suonato come fosse il cambio di una Corvette attraverso 5 marce, ancora e ancora, solo per mostrare come la trasmissione fila liscia. Questo sto citando lui.
No, scusa, non volevamo.
La band si fermò e Jim Morrison fece un respiro. People Get Ready, canticchiava, aumentando il senso di fratellanza tra chi era in pista, come fosse un inno, una bandiera. Gente, state pronti per quel treno di gloria. Ma quello non era il treno che il gruppo stava per prendere fuori dalla stazione. Per più di 3 minuti, lenti, con la chitarra che contava come un motore, con un graffiante cicchetti-clack, e l'organo che si muoveva molto più velocemente, alberi e fiumi e centri commerciali che passavano come se si stesse guardando fuori dalla finestra. La canzone è cresciuta fino a quando Morrison fu in grado di saltarci dentro. Lo fece al momento giusto, ma la musica non ne aveva bisogno. Era sciolto, stava prendendo la sua forma. Ha cantato per qualche istante, mentre il ritmo si riformava intorno a quella rozzezza. Una voce sdolcinata, tutta impastata. Quindi la canzone è tornata alla band. Poi è tornato lui, per poi gettarla via di nuovo. Era possibile sentire la canzone che pareva riflettere su se stessa. Le ruote sentire l'asfalto. Il motore chiedersi cosa ci fosse di giusto in una macchina legata a una strada di ferro. La macchina raggiungere uno stato di leggerezza, un'assenza di peso che faceva sì che le tracce scomparissero. Questa è Mystery Train, questa è la versione dei Doors e noi ci facciamo da parte e ve la facciamo ascoltare.
Los Angeles, California.
Train I ride 60 coaches long. We're that old black train. Took my baby and gone. Train, train, coming round the bend. Train, train, coming round the bend. With that mean old train.
Nach dem Song geht es weiter mit der Bautraumfabrik.
E a questo punto direi che è il classico momento,
il leggendario
momento della nostra parte, la sigla non parte la sigla.
Sei una sola.
Ma non è vero, ma non è vero. Ho fatto uno scherzo, dai, va bene. Parte la sigla.
Sì, perché gli scherzi se ne fanno tanti a Perugia in questi giorni.
Tanti scherzi a Perugia. E questa è la nostra agenda cittadina. Il momento di Laszlo Kovács.
Allora, al cinema Méliès in programmazione c'è Padre Vostro, commedia croata sul calo della natalità. Un prete molto divertente si intrattiene il suo tempo bucando preservativi del suo paese.
Da vedere.
È un genio.
Lunedì sera in versione
rosso.
Lunedì
come
sera.
Scusa?
Li buca agendo.
No, li buca sul mercato. Lunedì sera in versione originale troviamo Traction Dance.
Che troviamo? Scusa. No, mi è sfuggito.
Traction Dance.
Sarebbe Transcendence.
Non alzare di voce.
No. Sì, esatto, è tipo Flashdance, remake di Flashdance.
Nella realtà è un fantathriller sull'onnipotenza di un ricercatore scientifico.
Ma no, è tardi ormai.
Laszlo è senza peli sulla lingua, è ufficiale questa cosa, è ufficiale.
Johnny Depp il protagonista, un film lunghetto,
sulla testa,
lunghetto ma interessante. Sabato e domenica invece nel pomeriggio dedicato ai ragazzi abbiamo Nat Job, Operazione Noccioline. Questa piacerebbe secondo me al nostro amico Matteo Renzi. Nat Job.
Al cinematografo sembra una cosa un po' tipo
vibratori al vento,
quelle cose.
Al cinematografo Sant'Angelo c'è finalmente Alabama Monroe, uno dei film più straconsigliati nella storia di Barton Fabric. Giovedì sera, il 22 maggio per l'appunto, serata dedicata a Stalker, film italiano, e alle ore 21 saranno presenti in sala il regista Luca Tornatore e la protagonista Anna Foglietti.
Purtroppo, scusa.
Allo Zenith invece c'è l'ultimo lavoro, il capolavoro di Jim Jarmusch, al quale abbiamo dedicato gran parte della puntata. Solo gli amanti sopravvivono. È assolutamente il film della settimana. Dunque,
da vedere. Senti, ma invece non ho capito chi c'era ospite insieme a.
Allora, ci saranno giovedì 22 al cinematografo Sant'Angelo, Luca Tornatore e la protagonista Anna Foglietti.
E sti cazzi!
No, scusa, adesso.
Allora, dicevamo, martedì sera Only Loves sarà programmato in versione originale con sottotitoli in italiano per me.
Nonostante questa scena pezzente, andate tutti a vedere Only Loves Left Alive e Alabama Monroe, che sono due film meravigliosi.
Sì. Domani pomeriggio, tutti e due.
Domenica mattina, altro capolavoro al cinema Zenith, per l'appunto abbiamo Fritz Lang con Metropolis nella sua edizione restaurata, e sicuramente mi troverete là. In multisala mi sento di consigliarvi,
secondo il tuo insindacabile giudizio,
mi sento di consigliarvi Godzilla, che è la più recente versione del mostro giapponese, questa volta prodotto dalla Warner Bros. Nel cast c'è anche Juliette Binoche e il regista Gareth Edwards, tu te lo ricorderai caro Lupus, aveva esordito nel 2010 con Monsters, un film, se non l'avete visto, da recuperare, film britannico,
non me lo ricordo,
sull'accettazione in un mondo post-apocalittico nucleare, interessantissimo. Comunque Godzilla se ne parla molto molto bene, è un film d'autore su una delle saghe cinematografiche.
Però non esagerate con le saghe, che troppe fanno mele.
Bene anche perché lo temono a Godzilla.
Più rappresentate è troppo spesso,
è grosso,
male.
È grosso,
ce l'ho
grosso.
Un secondo per citare il nostro amico Giacomo
Calzoni. Vai.
Giacomo Calzoni di Godzilla ha detto: Godzilla 2014 è un blockbuster di altri tempi, molto classico e rispettoso nei confronti del modello originale. Certo rimane un giocattolone dal quale non aspettarsi più di un sano intrattenimento, comunque superiore alla media. I Marvel Addicted si annoieranno e mi dispiace per loro. Questo ce l'aveva con te, ce l'aveva.
Io non sono Marvel Addicted.
Il mio film del cuore di questa settimana lo trovate purtroppo solo al The Space, giovedì 20 e 21 maggio. È un documentario molto interessante sul giovane scalatore David Lama e la sua impresa, ossia salire in free climbing la vetta del Cerro Torre in Patagonia.
Con un lama.
Una delle montagne più difficili del pianeta. Un film da non perdere per gli appassionati di montagne e natura, ma non solo. Una bellissima scuola di vita come la montagna è.
Caro Laszlo,
il Roberto Saviano della fiction italiana,
no, dell'agenda cinematografica,
dell'agenda cittadina. Bene, siamo quasi in tempo incredibilmente, quindi bando alle ciance, bando agli indugi, non mi resta che salutare e ricordare come sempre che il programma è stato ideato da Laszlo Kovács e da lui scritto con Lupus Yonderboy, Simone Smith e Air Director. Ringraziamo il signor buonasera Fabrizio Cruciani e la vocalist teutonica Martina Lubic. Grazie agli ospiti Filippo Costantini, ciao, grazie. Giorgio Vicario, grazie.
Sagra
del cinema, Simone Rossi è l'immarcescibile professore. Finalmente è venerdì. Noi andiamo a cercare del sangue fresco non contaminato nelle vie di Tangeri.
Magari voi, della mia Wasikowska.
Magari sì, voi invece andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema! Vederti in rallenti quando scendi dal treno.